cominciamo con le dirette. Dovremmo essere al telefono con Laura. Laura, ci senti?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te.
E a tutte. No,
buongiorno a te. Allora, siamo al telefono con Laura del CIS, il Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane, che è attivo nella promozione di progetti di solidarietà a favore delle donne afghane sin dal 99, collabora con diverse organizzazioni afghane, appunto, tra cui RAWA. Abbiamo già parlato varie volte ai microfoni di Radio Blackout. RAWA è un'organizzazione femminista fondata nel 1977 che divenne presto un movimento in clandestinità di resistenza all'occupazione sovietica. Molte attiviste del gruppo sono state uccise anche negli anni successivi al ritiro sovietico dall'Afghanistan, durante la guerra civile che fu combattuta in seguito dalle diverse milizie di Mujahideen. Ha continuato chiaramente a opporsi alle forze del governo anche con l'arrivo dei talebani nel 96, che ha causato un ulteriore peggioramento della condizione delle donne. E non solo, dopo l'invasione americana dell'Afghanistan nel 2001, RAWA ha accusato Stati Uniti e altri governi occidentali di aver costruito, finanziato e legittimato organizzazioni e regimi fondati sulla violazione dei diritti delle donne, ignorando e sopprimendo gli altri movimenti locali. E così, per dare un'idea agli ascoltatori e alle ascoltatrici che sentissero parlare del CIS e di RAWA per la prima volta, negli anni Ottanta le donne di RAWA hanno iniziato a pubblicare una rivista politica bilingue in persiano e in pashto, con lo scopo di diffondere le loro opinioni, i loro obiettivi e di dare alle donne afghane consapevolezza sociale e politica. Appunto, per anni gli attivisti di RAWA hanno attraversato il confine tra Pakistan e Afghanistan per distribuire questa rivista, nascondendola sotto al burqa. E sotto al burqa sappiamo che diverse donne hanno anche nascosto in tempi più recenti telecamerine per far sapere al mondo intero che cosa stava facendo il regime talebano. E appunto, con questa breve introduzione, per far capire anche ai radioascoltatori che, e alle radioascoltatrici che ti stiamo sentendo, Laura, per avere delle notizie sulla situazione in questo momento in Afghanistan, dopo che l'attenzione da parte dei media, diciamo mainstream, è forse un po' calata.
Eccomi, allora intanto grazie per questa ricostruzione che mi sembra perfetta. Allora, la situazione in Afghanistan purtroppo è abbastanza drammatica, nel senso che l'arrivo dei talebani ha comportato, forse l'avevamo detto nella nostra intervista precedente, il fatto che l'Occidente ha chiuso i rubinetti, le banche sono sostanzialmente non chiuse ma erogano pochissimi spiccioli a chi ha depositato i suoi soldi in questi anni, e quindi neanche chi diciamo aveva quattro soldi in banca può andarli a ritirare effettivamente. Possono ritirare, non so, $150 al mese, alla settimana, quando gli va bene, davanti a code inimmaginabili. Gli insegnanti che hanno ripreso a lavorare, poi faccio una specifica sulle scuole, non hanno gli stipendi, e idem come sopra per chi lavora e lavorava nei ministeri, insomma i social worker, diciamo coloro che lavoravano per il governo non prendono stipendio da mesi. Quindi immaginatevi il resto della popolazione. La maggior parte degli afghani, perché si tratta di 22 milioni, quasi 23 milioni di persone, a detta dell'ONU, a partire dalla fine dell'anno non avrà più mezzi per sostentarsi, ma questo significa non avrà più cibo sostanzialmente, e quindi c'è una enorme emergenza umanitaria che in questo momento stanno riconoscendo un po' tutti, insomma tutti quanti, anche i paesi, soprattutto i paesi occidentali, che hanno fatto la figura che hanno fatto lasciando l'Afghanistan precipitosamente ad agosto. Adesso si sentono responsabili, ma questo sentirsi responsabili non significa che poi faranno le cose come vanno fatte, significa che vogliono continuare a tenere un piede in Afghanistan. Quanto alla situazione sociale, ovviamente le donne non possono lavorare, non possono uscire di casa senza un uomo che le accompagni, un uomo della famiglia che le accompagni, non possono andare a scuola se non alle scuole primarie. I programmi della scuola sono in qualche modo peggiorati ulteriormente, perché diciamo fino al 15 di agosto i programmi della scuola avevano 15 discipline per le scuole superiori, di cui 9 di materie islamiche, diciamo di materie religiose. Immaginiamoci che cosa sarà adesso, quindi e la qualità anche dell'insegnamento per chi avrà la fortuna, tra virgolette, di accedere alla scuola.
Da poterci andare, certo.
Esatto. Diciamo che ecco, la situazione umanitaria è questa. La richiesta delle nostre compagne di Rawa è ovviamente di non dare né soldi né riconoscimenti ai talebani, perché questo significherebbe, dice, loro dicono in questo momento loro non stanno mostrando la loro faccia più truce, e già comunque stanno mostrando una faccia ben truce, perché hanno fatto molti rastrellamenti, perché insomma sta venendo fuori che hanno ucciso una serie di vertici militari durante via via che, come dire, entravano nel paese, entravano, insomma riprendevano il controllo del paese, eccetera. E dargli soldi e riconoscimento significa dargli la possibilità di fare poi esattamente quello che vogliono, che significa soprattutto nei confronti delle donne, come dire, richiuderle in casa. Ci parlano di città fantasma dove non gira nessuno, dove non si vede la faccia di una donna neanche a piangere, dove comunque diciamo, oltre alla situazione umanitaria tragica, le compagne stanno andando a portare degli aiuti nei campi di sfollati che permangono nelle città, e quindi stanno mandando dei report abbastanza così drammatici di quello che delle situazioni in cui si imbattono, andando a vedere che cosa succede in questi campi di sfollati, cioè non hanno neanche le tende, non hanno da mangiare, non hanno un cazzo. Cosa succede sul terreno? Io mi fermo un attimo, magari tu hai voglia di chiedermi qualcosa in più.
Allora, intanto grazie mille per averci dato nuovi aggiornamenti dalla situazione drammatica che si vive in Afghanistan, che stanno vivendo tutti quanti e tutte quanti in Afghanistan. Soprattutto ovviamente il dramma delle donne afghane riguarda tutti e tutte noi in prima persona, quindi ti ringrazio appunto per averci aggiornati sulla situazione, diciamo, umanitaria. Sono interessata a quello che stavi dicendo prima tu rispetto al pagamento degli stipendi, a quello che abbiamo anche cercato di, insomma, abbiamo cercato di continuare a tenere le fila della situazione in Afghanistan qua dai microfoni dell'informazione nelle scorse settimane. Quindi c'è anche una grave crisi economica. Volevo chiederti come si sta comportando il governo dei talebani sul fronte interno.
Allora, sul fronte interno i talebani non sono per niente coesi, e come dire, ci sono diverse fazioni dei talebani, ma già prima che i talebani riprendessero il controllo del paese c'erano diverse fazioni, perché i paesi esterni, diciamo, dal Pakistan alla Russia, alla Cina, all'Iran e così via, e all'Occidente, NATO e Stati Uniti in primis, facevano era finanziare gruppi di talebani diversi. Tra questi gruppi c'è la rete Haqqani, che è la più feroce, la più fondamentalista, la più rigida, diciamo, rispetto al modo di intanto organizzare il governo, perché non hanno fatto un governo per nulla inclusivo, il governo non sta funzionando perché non ha una lira, e tra di loro, come dire, ci sono diversi modi di intendere il governo. Quindi in Afghanistan dal 15 di agosto a oggi, diciamo, ci sono stati molti attentati fatti anche dall'ISIS, che è un'altra, l'ISIS-K, che non ha alcun interesse, diciamo, non ha alcuna possibilità di entrare nel governo, non vogliono entrare nel governo, ma accusano i talebani di essere troppo filo occidentali, di parlare troppo con l'Occidente. Quindi tra loro non c'è accordo tra la fazione dei talebani più morbida, che farebbe, come dire, includerebbe anche altre etnie, altre fazioni all'interno del governo e all'interno delle istituzioni, e quindi si susseguono attentati a di K, che vuole dimostrare che i talebani non sono affidabili, B, tra talebani, quindi come sempre a smenarci è la popolazione civile che subisce gli attentati, e però diciamo il governo non parte, la gestione delle istituzioni non parte proprio per questi continue scaramucce tra fazioni, per cui le compagne ci hanno anche parlato di una possibile guerra civile, che sarebbe veramente devastante, perché ce lo possiamo immaginare, insomma loro sono in guerra da 40 anni, hanno avuto già una guerra civile devastante tra il 92 e il 96, e quindi questo significherebbe veramente cercare di capire come poter continuare a muoversi, perché le compagne continuano a muoversi in clandestinità. Ambastaghi, il partito che sosteniamo dalla sua nascita, dal 2004, sta muovendosi in clandestinità, e anche loro hanno bisogno di, non voglio dire la stabilità, ma se c'è una guerra civile diventa veramente complicato potersi muovere in un paese in quelle condizioni.
Sì, ha maggior ragione con quello che appunto ci stavi raccontando, la situazione anche dei campi allestiti senza tende, in condizioni proprio dal punto di vista umanitario tragiche, possiamo solo immaginare con appunto l'arrivo, il ritorno, perché possiamo parlare di ritorno appunto in Afghanistan della guerra civile. Laura, grazie, perché appunto ci hai anche parlato di questo fronte interno con fondamentalisti islamici che si fanno la guerra a chi è più o meno fondamentalista.
Io se posso vorrei aggiungere una piccola cosa. Il Pakistan sta cercando di organizzare una conferenza di paesi musulmani ai quali verranno invitati USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e altri paesi della UE, i rappresentanti della World Bank e delle agenzie dell'ONU. Allora, se da un lato qua si dice no, noi non riconosceremo il governo dei talebani, eccetera, dall'altro sembra che invece come dire, i paesi si stiano muovendo diversamente, non badate bene per ragioni prettamente umanitarie, ma anche perché nessuno vuole che l'altro prevalga in un territorio così importante.
Ecco, infatti, volevo appunto chiederti un po' gli attori internazionali in questa fase così complessa come si stessero comportando.
Allora, diciamo che l'Iran, la Russia e la Cina hanno riconosciuto il governo dei talebani, hanno lì le ambasciate, quindi la Cina ha le sue mire, sostanzialmente lo sfruttamento delle risorse minerarie, dei metalli preziosi che ci sono in abbondanza in Afghanistan. La Russia ha ragioni geostrategiche, geopolitiche, ma non è che l'Iran, ovviamente, pure, perché poi c'è tutta la parte sciita dell'Afghanistan che è nelle mire da sempre sotto il controllo e nelle mire dell'Iran, quindi ci sono questi, il Pakistan che è il papà dei talebani, ma tratta anche con la rete afghani che sì è nel governo eccetera, però ha diciamo un'idea un po' diversa di come andrebbe gestita come andrebbero gestiti gli affari in Afghanistan, per cui ci sono questi attori esterni diciamo più vicini, c'è l'Occidente, è ovvio che la Russia gli americani non hanno nessuna voglia che la Cina e la Russia, che in questo momento sono nemici internazionali, continuino ad avere il controllo, quindi quello che abbiamo capito è che gli americani continueranno a finanziare altri fondamentalisti, così come hanno fatto in passato, così come hanno fatto da sempre sostanzialmente dall'invasione sovietica in avanti, per continuare a creare instabilità e fare in modo che nessuno prevalga lì dentro. Non lo faranno con le truppe all'interno, con le basi militari eccetera, lo faranno in altro modo, usando dei loro agenti, che normalmente sono dei gruppi di fondamentalisti, perché così hanno fatto fino adesso, così hanno fatto in Siria, in Libia, dovunque è successo, diciamo il meccanismo è quello, continueranno a rimestare, a farsi una guerra proxy con mezzi che possono essere intelligence, con mezzi che possono essere droni, oppure appunto gruppi di fondamentalisti che creano caos ancora più di quanto non ce ne sia. Quindi questa qui è un po' purtroppo la situazione lì, ed è ovvio che non porterà nulla di buono, credo, dentro l'Afghanistan, per la gente e soprattutto per le persone.
Perfetto, direi che ci hai dato un quadro purtroppo appunto tragico ma estremamente preciso della situazione in Afghanistan. Io ti ringrazio, volevo chiederti se avevi altre cose che volevi dire ai nostri radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
Ma io quello che voglio dire è intanto ringraziarvi, perché continuate, nonostante noi non sollecitiamo, perché siamo fortunatamente per molti versi ancora impegnate in incontri e mobilitazione nostra nei confronti per mantenere viva l'attenzione, quindi quello che chiedo e quello che raccomando a tutti e a tutte le ascoltatori e ascoltatrici, di continuare a mantenere gli occhi aperti su questo luogo, perché credo che sia abbastanza un luogo chiave per capire che cosa si muove a livello internazionale, non solo interno, diciamo così.
Certamente, per questo che noi sicuramente continueremo a tenere gli occhi aperti sulla situazione in Afghanistan, continueremo, se vorrai, a risentirci. E per adesso ti salutiamo e ti ringraziamo.
Grazie, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.